Nel tempo presente assistiamo all'omologazione del pensiero espressa nel concetto di salute mentale, una categoria di per sé folle e assoluta che pretende di patologizzare ogni minima variazione del comportamento umano che si discosti dalla classificazione stessa. Ne abbiamo parlato recentemente i primi di luglio a Bruxelles al convegno dell'Eurofederazione di Psicoanalisi, dove appunto il tema era esiste la salute mentale. Tra i documenti preparatori, lo psicanalista che ha introdotto i lavori ha parlato del concetto che tutti abbiamo diritto a un briciolo di follia, che non deve essere né catalogata né coperta con un burca chimico. L'analisi, la psicoanalisi, è resistenza in quanto va contro l'omologazione e valorizza il desiderio del singolo, in qualsiasi parte esso si trovi. L'accostamento psicoanalisi e resistenza può apparire piuttosto strano. Chi si occupa di psicoanalisi è sempre stato visto, molte volte a ragione, come piuttosto distaccato dal legame sociale, intento a costruire torri d'avorio nel cui interno racchiudere la propria adesione a talune forme di pensiero, vissute come una religione. Lo psicanalista non è mai stato equiparato ad un resistente, nel senso più nobile della parola, semmai è un contabile del disagio, che utilizzando strumenti clinici e teorici mette sul lettino delle persone per estrapolarne la cifra. Chi orienta la propria pratica alla prospettiva psicoanalitica dà allo statuto della parola il valore di unico parametro soggettivo. Quel che il soggetto dice è, il resto è un elemento accessorio. Per questo tanta importanza hanno i deliri nella paranoia. L'obiettivo primario di un ascolto analitico è quello di fare piazza pulita delle convenzioni, dei costumi, di quel che è per la società normato. Non è dunque guarire nel senso medico del termine. La verità del soggetto esce con fatica in seduta, questo perché è spesso necessaria un'opera di spogliazione e smaltimento delle vesti che sono stratificate con le quali l'individuo giunge in seduta. L'io del singolo, per Lacan, non è che una cozzaglia progressiva di identificazioni, le quali avvinghiano il soggetto e lo portano a declinare la sua esistenza secondo quelle che sono le consuetudini, cioè vivere secondo quello che ci si aspetta si debba fare per vivere bene in società. Cerco di declinarlo in due ambiti, clinica e arte. L'individuo arriva in seduta nel momento in cui questo soprabito incontra un limite e la sofferenza indica l'inizio della resistenza. Quando il meccanismo si inceppa, quando questa sovrastruttura si incaglia in un qualche inciampo, si crea una fenditura che mostra dove il soggetto è nascosto. Il soggetto per la psicoanalisi è qualcosa di sotterraneo, è un elemento che si trova in una catena di significanti, è un fiume carsico, insomma. Il significante è qualcosa che rappresenta il soggetto per un altro significante senza mai esaurirlo. È lo scorrere di questa catena che mi dice del soggetto, ma non lo esaurisce. Il sacerdote, con la infinita parata dei suoi elementi portanti, che scorrono, in seduta trova la forza di dire io amo una donna, quella e nessun'altra. Questa è la verità del soggetto, che si è fatta strada, magari dopo un lungo percorso di tormenti, angosce, sintomi, crisi di panico. Lui è un sacerdote, vive nel fluire degli elementi che lo individuano nella società, abito talare, eucaristia, seminario. Poi incontra, magari a seguito di un lapsus o un sogno, un non detto, la verità che va a minare alla base la costruzione. A quel punto, solo a quel punto, lui deve scegliere. Dare vita al proprio desiderio oppure castrarsi e reimmettersi nella normale catena di cose che lo sostengono, cioè omologarsi resistendo al proprio desiderio. Anche nel primo caso resiste declinando l'unica e irriducibile forza di una scelta che mette in subbuglio tutto il giardino addobbato con i significanti clericali. Paga questa opera di resistenza dicendo no. Noi, come ci lascia intendere Sartre, siamo sempre responsabili di ciò che facciamo e di quello che non mettiamo in atto perché un evento accada. O per dirla con Kafka degli aforismi di Zurau, siamo gli unici e soli responsabili di quel cerchio che circoscriviamo e tracciamo lungo tutta la vita, sino a scoprire di esserne rimasti fuori. Quel sacerdote dunque resiste, si oppone all'omologazione in virtù di una individualità che non è trattabile e non commerciabile, non classificabile. Metti in pratica il motto di Nietzsche, diventa ciò che sei. E e lo fa, resistendo, dicendo no, ad anni di costumi presi a prestito per stare più o meno sedato in società al suo posto. Il militare di carriera sta male. In seduta dice di non voler fare quel giuramento, perché il suo vero desiderio, scoperto nel corso degli incontri, è quello di fare il musicista. Egli è solo un piccolo nodo di una lunga catena, vecchia di molte generazioni di militari che hanno seguito con successo questa carriera, con l'alternanza generale, colonnello, generale, colonnello. Una metodica obbedienza all'altro che lui sceglie di infrangere. Paga questo desiderio con il respingimento da parte della sua famiglia, il distacco dalla sua fidanzata. Paga con la solitudine che ogni desiderio comporta. Paga con l'onta dei suoi amici. Paga dicendo no alla catena di figuranti che nella vita di un cadetto devono esserci per poterlo individuare. Prima di diventare un musicista, finalmente, trascorre anni di solitudine torrida, nella quale era solo col suo desiderio, ricostituito, disegnato e illustrato nella stanza. Anche questo uomo resiste e dice no all'omologazione. In molti, tanti altri casi, la resistenza è invece rivolta verso il desiderio che progressivamente si disfela. Togliersi quegli abiti è faticoso e non tutti hanno la forza di farlo. Dunque, il desiderio di abbandonare l'uomo che la maltratta da anni cozza con gli agi economici che quell'uomo può pagare a questa donna. E dunque costei, spaventata, lascia le sedute. Così come abbandona il signore di mezza età, che non ha la forza di prendere atto della fine del suo matrimonio, e lascia perdere il desiderio di andarsene e farsi una nuova vita, e vuole quindi soccombere in virtù delle convinzioni sociali. Lascia, la sua analisi, dopo aver detto quello che desidererebbe fare, e se ne va verso una tranquilla omologazione. L'arte. Lacan ha scritto: il rapporto dell'artista col tempo in cui si manifesta è sempre contraddittorio. È contro le norme vigenti, norme politiche per esempio, o persino schemi di pensiero. È sempre controcorrente che l'arte cerca di operare il suo miracolo. C'è un album che per me ha significato molto, ed è London Calling dei Clash. Io mi sono sempre chiesto perché quel gesto di Paul Simonon, che frantuma il basso nella copertina dell'album, quel gesto, se fosse da qualcuno oggi ripetuto, apparirebbe goffo, fuori tempo, farebbe ridere. Spaccare la chitarra, l'oggetto, era a quel tempo un gesto vero. Era la frantumazione di ciò che sosteneva. Il gruppo spaccava l'oggetto di consumo che permetteva loro di parlare, di essere visti, di avere successo, di occupare un posto. Era qualcosa che nasceva da quel palco e lì si concludeva. Era cioè un farsi fuori. Era appunto contro le norme vigenti, contro gli schemi di pensiero omologante. Non era la cosa giusta da fare. La lezione di Lacan, l'ultimo Lacan, ci insegna che al tempo del capitalismo, oggi, l'oggetto assurge a elemento principale nella vita contemporanea, fine e non mezzo, tappo messo sull'interrogazione soggettiva. La iperproduzione di beni di consumo, di oggetti, di beni, schiaccia sotto una marea di cose quella mancanza che ci abita, quel senso profondo che ciascuno avrebbe il compito di cercare. L'inconscio, la cosa freudiana, diciamo così, appaiono oggi sotterrate da una miriade di beni che di fatto si sedimentano e ingorgono il canale dell'interrogazione. Robert Pirschig, che è l'autore dello Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, scrive che gli americani sono una popolazione che passa il tempo a mangiare senza fermarsi mai a riflettere perché mangia in continuazione. L'oggetto bene, dunque, come fine ultimo di un'esistenza, la personalità posticcia a questo legata, sono le forme di individuazione attuale. Oggi non si prende posto nell'altro frantumando gli oggetti, ma identificandosi ad essi. La marca, il bene, sono grandi categorie che raggruppano. Quale interrogazione profonda, intima, può avere un padre di famiglia che pubblicamente si vanta di appartenere al club Nokia o cose simili, o al club utenti della Pioneer? Pensate che un tempo si andava ad acquistare maglioni da un produttore che scoprì la formula dell'artigianato. Oggi quella catena produce in maniera standardizzata e industriale e la gente acquista il marchio in quanto tale, appiccicandoselo sul parabrezza dell'auto. Oggi la parola chiave non è distinguersi, individuarsi, ma omologarsi in un tranquillo mondo che è accogliente e iperrifocillante. Venendo in treno da Roma, ho avuto modo di ascoltare un colloquio tra due ragazzi adolescenti che parlavano di una marca di vestiti. Una di loro si rivolge all'altra e dice: bello quel vestito. L'altra le fa: ti piace? Sì, ma più che il vestito mi piace la marca. Perché? Perché quella marca fa buoni vestiti. In questo dialogo c'è tutta la questione dell'oggetto e dell'identificazione adesso che diventa un fine e non un mezzo. L'artista musicale, lo scrittore e altri in generale hanno come obiettivo esaltare l'oggetto, omologarsi a contenitori che sono sempre più ampi e meno particolarizzati. Quanti cantanti oggi sono sul palco con una chitarra e dichiarano di non saperla suonare, ma la imbracciano perché la si deve imbracciare? Ce lo vediamo Dylan che prende la chitarra perché deve adeguarsi al ruolo di cantante. Per quel poco che ne conosco, le forme di neopunk che ci sono oggi fanno abbastanza ridere, insomma. Con il movimento punk terminava una delle più belle fasi di resistenza all'omologazione musicale, al pensiero estetico unico. E questo si riflette anche in molte fine vite dei protagonisti di quel tempo, letteralmente consumati. Quel periodo è finito il tempo della soggettività, dei virtuosismi. Oggi gli adolescenti osservano gruppi musicali identici, che fanno identici balletti e identiche movenze sul palco, o ascoltano note di pianisti che suonano il piano così come la gente si aspetta che lo suoni. La trasgressione oggi è una bestemmia, un miraggio, una sorta di appestamento nel periodo in cui esistono i comitati che si incaricano di vigilare sulla correttezza dei testi delle canzoni. E la cosa davvero grave sta nel fatto che la gente cerca quello, vuole quello. La gente è disabituata al no. Al differenziarsi, cerca l'omologazione come la tessera non aria. Un direttore musicale mi confidava l'inverno scorso che le canzoni che vanno per la maggiore di una grande stera del pop attuale sono ottenute da un computer che produce suoni in maniera casuale. E chi ascolta lo sa. Questo è l'unico modo perché questa musica sia immediatamente recepita da chi vive immerso nella grande casa dell'omologazione. Questo garantisce che questa musica diventi poi una suoneria di telefono o altro. La standardizzazione omologante trova da un lato una non domanda che incontra un'offerta seriale. Non c'è più la resistenza, pensiamo agli scrittori attuali, la resistenza di Kafka che ordina prima di morire di bruciare tutti i suoi scritti all'amico Brod, oppure quella di Céline che si seppellisce a Meudon con i suoi amati animali. Oggi viviamo in tempi di desiderio debole e di disabbonamento dall'inconscio e di disinserimento. Che cos'è il disinserimento? Il disinserimento nel lessico analitico è quella pratica alimentata del capitalismo che porta gli individui sempre più riluttanti a voler divenire soggetti, a stare ben lontani dall'elaborazione del proprio interiore, per accedere a quantità inusitate di oggetti che diventano dunque il fine ultimo di una vita, rimpinzarsi quindi e disabbonarsi da se stessi. Ecco allora che in tempi di omologazione, assurta a parametro di felicità comune, il no assume un valore unico, soggettivo. La fine della parola oggi non è data da forme di totalitarismo che la chiudevano, la strozzavano e la vietavano, quanto dal neoqualunquismo. Oggi un fascismo avrebbe ben poco da strozzare o da zittire. Un'ultima cosa, gli accenni clinici ai quali ho fatto cenno in questa diciamo così intervista sono ovviamente dei riferimenti estrapolati, camuffati, modificati nel pieno rispetto della privacy, che rendono pertanto irriconoscibile le persone, questo nel rispetto della legge sulla privacy e del loro cammino personale.